The Politicans, non semplici consumatori ma cittadini. Rieccoci con un nuovo appuntamento di The Politicans. Oggi sono nuovamente in compagnia di Diego e Anna, che la scorsa volta ci hanno parlato della green economy, e oggi invece affrontano un tema totalmente diverso, quello della crisi delle nascite, in particolare con una riflessione sul caso italiano. Io direi di cedere subito la parola a Diego, che ci illustra e ci introduce a questo fenomeno.
Buongiorno a tutti. Allora, come tutti sappiamo, la popolazione mondiale sta invecchiando e ci sono sempre meno nascite. Il fenomeno, anche se presente in tutto il contesto mondiale, è particolarmente marcato in Italia. La causa principale è attribuita alla crisi economica. Tuttavia, il sociologo danese Gösta Esping Andersen ha riflettuto sul fatto che buona parte di questo problema è stato giocato dall'incapacità della società di adattarsi al ruolo delle madri lavoratrici. Uno studio, inoltre, ha confrontato l'Italia con la Francia, che sono paesi simili per longevità, ma che differiscono in termini di nascite, essendo più alte nel secondo caso. La ricerca ha mostrato che i due paesi differiscono sia per la diversa concezione del figlio, che nel primo caso rappresenta un costo, mentre in Francia rappresenta un'opportunità, sia perché nel nostro paese gli aiuti economici e di servizi sono molto inferiori rispetto a quelli francesi.
Volevo chiedere subito ad Anna se il problema della crisi delle nascite è una questione legata proprio alle donne, quindi se aiutando le donne si può risolvere questo problema.
Oggi i tassi di fecondità più elevati si registrano in quei paesi dove la partecipazione delle femmine nel mondo del lavoro è alta, mentre il prototipo italico di mamma, cioè casalinga con tanti figli, nella realtà non esiste più. A guidare la classifica europea della natalità è l'Islanda, seguita dall'Irlanda, Francia e Norvegia, mentre le mamme che partoriscono in Italia sono poche e sempre più avanti con l'età, e nel 20% dei casi sono straniere. Le cause di tale fenomeno sono dovute non solo alla recente crisi economica, ma anche ad altri fattori. La prima è da ricondurre al basso tasso di partecipazione delle donne italiane nel mondo del lavoro. In altri paesi europei, dove la partecipazione lavorativa delle donne è oltre il 75%, la percentuale della fertilità è del 2,5%, quasi il doppio rispetto all'Italia. Ovviamente le donne, come ogni altro essere umano, nutrono il desiderio sia di potersi realizzare ed esprimersi nel mondo del lavoro che di generare una famiglia, ma purtroppo non vengono sostenute pienamente dallo Stato. Una donna non dovrebbe mai trovarsi nella situazione di dover scegliere nettamente tra carriera e figli, anzi, lo Stato dovrebbe attuare delle misure per consentire la coesistenza di questi due desideri e tutelare la famiglia prima, durante e dopo il parto del bambino. Per esempio, consentendo la libera scelta tra la formula part-time o full-time, o persino il lavoro a domicilio finché il bambino non raggiunga una certa età, oppure semplicemente garantendo il corretto e coordinato funzionamento degli asili nido, di strutture extrascolastiche che spronino il bambino ad essere curioso e creativo, o ancora con incentivi o bonus di vario tipo come quello per il babysitting, si vede che c'è un miglioramento. E se la donna è sicura di crescere il proprio bambino in una società, terrà sicuramente conto di un contesto sociale e culturale gradevole. In Italia invece la gravidanza spesso è sinonimo di licenziamento e le donne moderne non sono più disposte a rinunciare alla possibilità di far carriera per la famiglia, o almeno ciò rappresenta il pensiero della maggioranza di esse. Lo Stato dovrebbe pensare al reinserimento della madre dopo il parto, focalizzandosi anche sull'educazione del bambino, creare tutte quelle condizioni che gli permettano di crescere in un ambiente favorevole. Il lavoro femminile può essere visto quindi come una vera e propria risorsa, utile per seguire la crescita economica e in generale assicurare adeguate protezioni pensionistiche e sociali. Infine, resta il fatto che la maternità risulta essere una palestra di leadership. Le donne acquistano infatti più senso di responsabilità, diventano intuitive, veloci, capaci di ascoltare e negoziare, di coinvolgere, e ciò dovrebbe essere sfruttato da ogni singolo datore di lavoro e, perché no, determinare la nascita di piccole nuove imprenditrici.
Ecco, tu prima hai citato appunto il caso dell'Italia e direi di passare proprio ai dati delle nascite nel nostro paese. Cosa si può notare osservando questi dati?
Allora, innanzitutto colpisce il fatto che l'ultimo tasso di fecondità italiano, ovvero quello registrato nel 2014, non fosse il più basso mai registrato. Infatti il più basso è stato registrato nel 1995, quindi questo significa che la diminuzione delle crescite è cosa ben precedente alla crisi economica. Alla luce di questi primi dati, ritengo che non sia stata solamente quindi la crisi economica a provocare l'abbassamento del tasso di fertilità e il fenomeno del calo delle nascite sembra essersi quindi avviato molto prima dello scoppio della crisi e ritengo sia stato determinato da un cambio della cultura e della mentalità. In secondo luogo vorrei sottolineare un altro dato, la relazione tra la percentuale di spesa pubblica sul PIL sotto forma di assegni familiari, detrazioni fiscali e se la percentuale di individui tra i 18 e i 40 anni che per scelta sono senza figli. Vediamo che l'Italia destina circa il 2% della spesa pubblica sotto forma di assegni familiari o servizi in aiuto alle famiglie, mentre la metà rispetto al Regno Unito, che ne destina fino al 4%. Tuttavia si può notare che nel Regno Unito è maggiore la percentuale di uomini e donne che tra i 18 e i 40 anni scelgono di non avere figli. Inoltre queste percentuali non mi sembrano molto alte, dato che testimonia a mio avviso come la presenza o meno di politiche economiche favoriscano le famiglie con figli o no, non sia così determinante nel guidare le scelte degli individui. Alla luce di questo, sono del parere che, per quanto importanti non siano gli aiuti economici dati alle famiglie per la crescita dei figli, il punto di partenza per risollevare questa problematica. Un ulteriore dato degno di nota, infine, quello riguardante l'età media in cui si ha il primo figlio. In Italia si può vedere che le donne hanno il primo figlio intorno ai 30 anni. Ultima considerazione, alla luce di queste tre considerazioni, ritengo che per aumentare il tasso di fecondità servano in primis delle politiche sociali più che economiche.
Dunque, in che cosa consistono queste politiche sociali di cui hai parlato?
Bisogna quindi intervenire a livello sociale con politiche che permettano innanzitutto di ridare fiducia ai giovani. Il primo obiettivo non deve essere creare un paese giovane, ma creare un paese per i giovani. Solo così questi ultimi potranno riscoprire i valori come la famiglia, non per forza intesa come istituzione, trovare il coraggio di iniziare relazioni durature, assumersi delle responsabilità da adulti e capire come sostenere un rapporto di coppia sano e come educare e far crescere i figli. Una volta poste queste basi, si può pensare di intervenire con delle politiche economiche, potenziando magari quelle prima esistenti, che migliorino il sistema di welfare, che aiutino le famiglie e che innalzino il tasso di natalità.
Bene, quindi dopo aver dato questi dati e anche illustrato delle possibili soluzioni, torniamo alle cause. Quindi a che cosa è dovuta la crisi delle nascite in Italia?
Ciò avviene fondamentalmente per due fattori. Le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno numerose e mostrano una propensione decrescente ad avere figli. La fase di recessione della natalità, che si è avviata con la crisi, è caratterizzata da una diminuzione soprattutto dei primi figli, passati da 283.000 nel 2008 a 227.000 nel 2016. I fattori che comportano questo triste fenomeno sono soprattutto legati al contesto sociale in cui la nostra società si trova. Ad esempio, gli asili sono pochi e costosi e hanno orari talvolta inconciliabili con quelli delle donne normali. Le mamme che fanno i turni e non hanno un appoggio su cui contare sono disincentivate. Inoltre vi è un aumento delle cosiddette non coppie, formate da chi ancora vive in famiglia a causa della precarietà professionale e quindi non hanno una stabilità economica per sostenere un figlio, perché, appunto, facendo un esempio, mantenere un bambino nel primo anno di vita del 2017 passerà da un costo di 7.072 euro a 15.140 euro.
Quindi sì, sicuramente raddoppiando questo valore crea delle difficoltà all'interno delle famiglie ed è sicuramente importante avere sotto mano questi dati per capire quali sono le ragioni a livello economico che causano questa crisi delle nascite nel nostro paese. Vi ringrazio Anna e Diego per essere stati qui con noi e ancora una volta per aver fatto il punto su una situazione attuale e averci dato il vostro parere. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento con una prossima puntata.
Ciao a tutti.
Ciao.